Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta. Oggi, tra le pagine, i fogli e le parole, trovo la parola memoria. Prima di avvicinarmi a questa parola così importante che investe la storia, la psicologia, la psicanalisi, vorrei richiamarvi alcune parole pronunciate da Papa Francesco nell'udienza generale del 27 marzo. Imparare a uscire da noi stessi per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie dell'esistenza. Cristo esige un uscire da noi stessi. Dio per primo è uscito da sé per venire in mezzo a noi. Bene, uscire da sé per andare verso gli altri è uno slancio caritativo immenso, un po' un tratto identitario, no, del nostro essere cristiani. Poi però c'è un uscire da noi frutto invece di alienazione, di sofferenza, in cui insomma la persona capita, non si ritrova più in pace con se stessa. Può accadere in occasione di grandi dolori, di lutti, di stacchi, malattie, gravi traumi. Allora nell'animo della persona si apre una frattura, una lacerazione, ed è allora che si desidera uscire da sé, sì, non però per andare verso gli altri, ma per lasciarsi alle spalle il male, per dimenticarlo, per perderne appunto memoria, per chiudere un capitolo doloroso della vita e aprirne un altro. Bene, notizia di qualche settimana fa, un'agenzia ANSA. A Tolosa una molecola per cancellare brutti ricordi. Scienziati francesi ci stanno lavorando, ma la novità fa discutere. Vi leggo questa ANSA proveniente da Parigi. Il propanol è come una spugna sui nostri ricordi, traumi, rimorsi, le paure ataviche o gli shock infantili non spariscono, ma perdono la loro carica negativa e stressante per il resto della vita. Già studiata nelle università di mezzo mondo dal 1990, la pillola contro i brutti ricordi potrebbe essere messa a punto fra non molto dai ricercatori dello laboratorio dello stress traumatico di Tolosa, a sud-ovest della Francia. Ma non mancano le polemiche. Se le persone che hanno subito traumi violenti aspettano soltanto che sia pronta per l'uso questa molecola della famiglia dei beta-bloccanti, fin qui utilizzata per curare emicranie e disturbi cardiaci, il mondo della scienza è molto diviso. E a partire da questa possibilità di intervenire sulla memoria, appunto, per rimuoverne gli aspetti più dolorosi, più paralizzanti, vi vorrei parlare oggi di un libro che indaga appunto su questo campo specifico delle scienze cognitive relativo alla manipolazione dei ricordi. Manipolare la memoria, scienza ed etica della rimozione dei ricordi, in libreria per Mondadori Università, a firma di Andrea Lavazza e Silvia Inglese.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor, è una cosa bella più del sole, più del sole d'accano.
Ecco, vi leggo un passo dalla introduzione di questo libro scientifico, ma che apre delle domande sul piano etico molto attuali oggi per la nostra vita proprio di ogni giorno e per il nostro costume quotidiano, no? Di disinvoltamente privarci, cercare di privarci degli aspetti dolorosi dell'esistenza. Ricordare o dimenticare? Da secoli gli esseri umani e tutti i giorni ciascuno di noi sembrano in lotta contro l'oblio. Ricordare tutto quello che dovremmo è sempre apparso, probabilmente è, un'impresa superiore alle nostre capacità. La dimenticanza sopraggiunge spontanea e non voluta, ci può far perdere tempo quando non ricordiamo dove abbiamo lasciato le chiavi di casa, può condannare a un'esistenza di rimorso chi ha scordato il figlio un'auto sotto il sole. Trattenere frammenti del passato è stato oggetto di tecniche personali fino agli albori dell'età moderna. Poi campo del crescente strumentario atto a depositare i ricordi su supporti più o meno facilmente consultabili o trasportabili, dalla scrittura ai registratori vocali, alla fotografia, agli smartphone multimediali. Dimenticare ciò che è accaduto sta forse diventando invece più difficile e costoso a livello pubblico, mentre per i singoli individui l'arduo equilibrio tra nuovi dati in entrata e eliminazione di vecchie tracce inutili o dannose è da millenni legato alle nostre fragili e preziose capacità umane, impasto inestricabile di biologia e di apprendimento riflessivo. Questo non implica però che tutto rimanga per sempre immutabile. Se inventare un modo per procurarsi da soli e a comando un oblio volontario si rivela impresa estremamente ardua, il sogno o l'incubo di poter agire dall'esterno sulla nostra memoria per rimuoverne tutti o parte dei suoi contenuti è presente almeno a partire dagli avventurosi approdi di Ulisse narrati nell'Odissea e nella mitologia greca degli Inferi, dove il fiume Lete dava ai trapassati la dimenticanza delle loro esistenze terrene. Macbeth chiede al medico un rimedio affinché il pensiero della colpa commessa abbandoni la mente della moglie. E che dire delle pene d'amore e del lacerante pensiero del compagno che continua a perseguitare chi è stata lasciata dal proprio partner? Quando si comincia a interrogarsi sull'oblio e sul suo ruolo nelle nostre vite private di relazione, se si ribalta la prospettiva circa la memoria, prendendo in esame il non ricordo come effetto desiderato o temuto, si entra in una costellazione di problemi e scenari che va ben oltre i singoli tentativi di sintetizzare una moderna pozione della maga Circe. L'idea di questo libro nasce dai recentissimi progressi in questa direzione, ma il suo sviluppo non vuole limitarsi a una lunga review da giornale scientifico. L'obiettivo è di inquadrare ciò che fanno alcune centinaia di ricercatori nell'orizzonte più ampio di una società che da un lato deve fare i conti con un sovraccarico complessivo di informazione e dall'altro con l'ambizione di potenziare gli esseri umani, dove il termine potenziamento significa migliorare le proprie dotazioni naturali con mezzi eterogenei, avere cioè più capacità e quindi più opportunità. Ma potenziamento significa anche un cambiamento che può sollevare questioni sconosciute, diverse forme di competizione o nuove diseguaglianze sociali, quando non addirittura mutamenti della condizione umana.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go.
Allora, questo era un passo dalla introduzione di Manipolare la memoria, scienza ed etica della rimozione dei ricordi, in libreria per Mondadori Università, a firma di Andrea Lavazza e Silvia Inglese. Abbiamo la fortuna di avere oggi ospite qui con noi uno dei due coautori, Andrea Lavazza.
Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe.
Allora, memoria viene da un'antica radice, la parola memoria viene da un'antica radice sanscrita che man, che riporta al verbo pensare. Dunque, non si può pensare senza trattenere memoria. E infatti, il panorama sulle malattie più diffuse della cosiddetta terza età, quarta età oggi, fanno spesso coincidere la perdita di memoria con la perdita anche del ragionamento, della facoltà di pensare. Eppure la ricerca scientifica sembra voler andare pericolosamente proprio verso la cancellazione della memoria, o quantomeno la selezione della memoria. Dobbiamo preoccuparci?
No, direi di no. È vero questo paradosso, perché da un lato riuscire a ricordare è una grande benedizione, e appunto quando una malattia neurodegenerativa, come è stato detto, colpisce questa nostra facoltà, vediamo proprio la nostra identità stessa che si attenua e quasi evapora, e purtroppo lo vediamo nelle forme più acute di Alzheimer. E d'altro canto però anche l'oblio può essere un farmaco benefico in alcune occasioni, perché certi ricordi dolorosi, traumatici, come vedremo, sono quelli che ci impediscono spesso di vivere con una certa serenità, di condurre un'esistenza che non sia segnata dal dolore per quel ritornare continuo di un episodio che vorremmo lasciarci alle spalle e proprio dal punto di vista fisiologico non riusciamo a togliere dal nostro orizzonte. Quindi l'idea di cancellare le memorie non è un attentato appunto alla nostra capacità di pensare, di essere noi stessi, ma vuole essere un ausilio, strettamente parlando una terapia, per aiutare coloro che sono perseguitati da alcuni ricordi spiacevoli.
Manipolare la memoria è un titolo che però inquieta, specialmente tra noi che abbiamo a cuore il rispetto integrale della persona umana. Laddove si vuole manipolare, evidentemente il titolo è stato cercato ad effetto, e semmai voglio sperare, come del resto ci testimoniano alcune parti del libro, vuole proprio sottolineare l'attenzione che la scienza, l'etica devono continuare a mantenere nei confronti di queste nuove soglie, no, della ricerca scientifica. Ogni manipolazione va a toccare qualcosa che per noi cristiani perlomeno è sacro, l'integrità dell'uomo così come uscito dalle mani del creatore. Ecco, vuoi spiegarci come questo aspetto appunto della manipolazione viene trattato in queste pagine?
Sì, è vero che manipolazione ha spesso un'accezione negativa. D'altra parte dobbiamo considerare che memoria è proprio nella sua interezza qualcosa che vogliamo mantenere integro ed è appunto, come si accennava prima, ciò che vogliamo preservare, ad esempio, dagli attacchi di malattie della terza età. Quindi qualunque verbo si voglia usare per intervenire sulla memoria avrebbe questa connotazione.
Anche in positivo, diciamo, anche nella preservazione della memoria sarebbe comunque una manipolazione. In ultima analisi qualsiasi farmaco è una manipolazione.
Sì, esattamente, certo. Nel senso che è difficile stabilire quale sia l'esatta quantità, parliamo di quantità, di memoria, nel senso che fisiologicamente, anche se magari non ci facciamo molta attenzione, noi ogni giorno dimentichiamo qualcosa e ricordiamo qualcosa di nuovo, attenuiamo alcuni ricordi, se pensiamo magari a una serie di episodi che ci capitano in una giornata, noi sicuramente troviamo che nei primi giorni abbiamo un ricordo molto articolato, pieno di particolari. Col passare del tempo ci rimarrà magari una descrizione, diremmo, appunto generale. Mm-hmm. E quindi il fatto che perdiamo dei ricordi fa parte appunto della fisiologia del funzionamento della nostra memoria. Ci sono poi patologie, ovviamente, quindi il confine in questo senso è molto, molto difficile da tracciare. Quello che però si può dire è che manipolare può essere, come giustamente è stato osservato, anche una fonte di pericolo. La ricerca che noi cerchiamo nel libro con Silvia Inglese, la coautrice, di prospettare, di illustrare, è una ricerca che nasce proprio con un fine terapeutico, cioè di fronte, come si è detto, a ricordi traumatici che sono ad esempio quelli di un'aggressione subita, di un incidente stradale, di una persona coinvolta in un episodio di guerra, e purtroppo sono tanti gli esempi che si possono fare. Ecco, si vuole trovare un modo più efficace rispetto alle psicoterapie che nelle situazioni oggi definite di trauma da stress non sono efficaci. Quindi,
ecco, lei citate te, le psicoterapie, per anni insomma ci siamo fidati di questi approcci proprio per sanare alcuni traumi e abbiamo così tra le righe appreso, ci siamo convinti inevitabilmente frequentando Freud e derivati che per rimuovere traumi, ricordi dolorosi, fosse necessario un percorso lungo, articolato, guardare in faccia la medusa, insomma, no? Cioè accettare fino in fondo e non
insomma, questa idea di una rimozione chirurgica o chimica che sia, chimica evidentemente, forse ci riscaglia di nuovo nell'accelerazione dei nostri tempi, di fronte a un altro peccato capitale dei nostri tempi, che è quello appunto della velocità, del tutto e subito, ecco. Rimuovere i ricordi rapidamente presenta degli innegabili vantaggi, ma forse anche ci depriva della dimensione umana, proprio dell'elaborazione, no? del male, del... Confermi?
Sì, sono temi tutti molto importanti e che andrebbero affrontati uno a uno, però per motivi di sintesi possiamo dire che sicuramente la psicoterapia non è da considerare né superata né inaffidabile o comunque legata a una scienza obsoleta. Ci sono forme di psicoterapia molto efficaci, oggi noi ne descriviamo alcune, e quello che però va detto è che non sempre la psicoterapia è in grado,
certo,
di raggiungere un risultato che sia soddisfacente per il paziente, per la persona, che è poi quello che un bravo psicoterapeuta deve mirare ad ottenere. E quindi noi illustriamo quei tentativi che sono fatti proprio in prospettiva di casi intrattabili. Come sappiamo, ci sono varie situazioni patologiche, delle manifestazioni che la medicina oggi non è in grado di affrontare. Quindi questa dei ricordi traumatici è uno degli esempi più importanti. E naturalmente anche, sarebbe bello poter aprire una parentesi lunga, nella psicoanalisi freudiana c'è un lavoro importante sulla memoria, come dicevi giustamente, sia affrontando quella che è una rimozione che il paziente fa per poi riacquistare il ricordo e superarlo. E quindi questo percorso anche di consapevolezza, di capacità di affrontare situazioni sgradevoli è sicuramente anche una maturazione umana importante. Fin da Eschilo si dice che si impara dal dolore, quindi nella nostra cultura c'è fortissima questa idea giusta che non deve sparire, però nello stesso tempo la scienza, almeno quando è ben orientata, non vuole semplicemente avere una bacchetta magica che ci porti fuori dalle situazioni senza che ne prendiamo consapevolezza, vuole o dovrebbe volere, almeno nella sua migliore espressione, aiutarci quando tutte le altre forme di cura non sono efficaci.
Volevo capire perché uno studioso come Andrea Lavazza di Scienze Cognitive, insieme a una esperta di psicologia clinica come Silvia Inglese, la coautrice di Manipolare la memoria, perché arrivano a interessarsi proprio di questo settore specifico delle scienze cognitive? Perché proprio la memoria? Ho detto altrimenti, e dopo aver detto tutto questo, a partire da Eschilo, insomma, te adesso citato, che tabù è per noi oggi nel XXI secolo la memoria? Per noi che sembriamo tanto smemorati, effettivamente tanto smaniosi di dimenticare a volte le tradizioni o incapaci di trattenerle, come pure cercate di spiegare nell'introduzione a questo test.
Sì, dal punto di vista generale, certo, non solo individuale, diciamo della cultura, si incrociano molte tendenze, difficile ricondurle ad una sola. C'è questo aspetto della modernità che vuole guardare molto avanti e ha un po' di difficoltà e anche fastidio nel guardare indietro, da dove viene, le sue radici, questa idea del nuovo che è sempre meglio del passato. E quindi,
oppure no, anche il contrario, stavamo meglio quando
sì,
stavamo peggio.
Sì, e poi peggio. Ovviamente c'è questa idea.
Invece insomma, il mito del passato, si scontrano un po' queste due mitologie,
certo,
contemporanee.
Certo, però si può dire che forse oggi c'è un po' più quest'idea del nuovo come positivo, anche il 68 per dire, nella nostra cultura occidentale, poi naturalmente stiamo parlando soprattutto della nostra cultura, ci sono culture diverse che hanno un rapporto diverso col passato e con la memoria, per noi appunto c'è questo fatto. Poi oggi ci sono le nuove tecnologie che invece da un altro lato ci permettono con poco sforzo di ricordare tutto in qualche modo, se noi affidiamo a, non solo ai social network, ma insomma a tutti i modi di archiviazione digitale, come anche qualche studioso sta facendo in modo sperimentale per vedere un po' cosa vuol dire, possiamo registrare ogni dettaglio della nostra esistenza. Se ci mettiamo al collo queste nuove macchine digitali possiamo registrare le immagini,
vero,
tutto quello che vediamo, praticamente la prospettiva, diciamo, del nostro
sì.
petto, piuttosto che ogni
Però,
parola.
Archiviare ogni dato, memorizzare, come si dice oggi, alludendo spesso ai computer, è diverso che ricordare, è vero?
Sì, questo è vero, perché certamente, se, come un po' il paradosso delle cartine, se si fa una cartina dettagliata uno a uno, cioè in proporzione esatta le cose, poi non ci serve più, perché è come essere di nuovo nella realtà, e quindi non è un ausilio. Quindi il ricordo deve essere sintetico, ovviamente,
certo.
E deve tirare fuori l'essenza. Questo non è facile, appunto il paradosso della memorizzazione digitale è proprio questo, che abbiamo un'enorme massa di dati che spesso non sappiamo come consultare, questo ci disperde. Però tornando un po' alle tendenze appunto che abbiamo di fronte, l'idea di cancellare le memorie viene sia appunto dall'idea di un disturbo traumatico,
sì,
che vogliamo superare, ma
cura.
Anche appunto quell'idea che l'oblio, è un'idea questa antica, che l'oblio in qualche modo ci permetta di andare avanti, perché non ci appesantisca il passato nel nostro cammino. Noi citiamo ampiamente una considerazione inattuale di Nietzsche.
Citate anche Gibran
in apertura.
L'oblio è una forma di libertà addirittura.
Sì, questo è un po' appunto l'idea di Nietzsche, anche che nelle seconda delle sue considerazioni inattuali fa un lungo, noi lo citiamo ampiamente, elogio dell'oblio proprio come possibilità anche per i popoli, non solo per gli individui, di essere più leggeri, di poter andare
verso
più
il proprio futuro.
Velocemente verso il proprio futuro. E quindi questa anche tendenza, questa aspirazione dell'uomo rimane forte.
Ringrazio Andrea Lavazza, coautore con Silvia Inglese di Manipolare la memoria, scienza ed etica della rimozione dei ricordi, dove si fa un po', si descrive lo stato dell'arte circa questo approccio, questo settore super specialistico delle scienze cognitive riguardo appunto al controllo dei ricordi nel bene e nel male, edito da Mondadori Università. Beh, una domanda d'obbligo per salutarci: qual è il ricordo che vorresti eliminare dalla tua mente?
Ma questa è una domanda interessante, perché apre un po', se abbiamo un minuto, il problema neuroetico, come si dice, cioè poi le valutazioni morali delle applicazioni di queste tecnologie quando saranno disponibili, perché ricordiamolo, sono ancora a livello sperimentale, quindi non disponibili per il pubblico. Cosa si può fare davvero della propria memoria? Cioè, sono degli obblighi di ricordare qualcosa? Forse sì, perché chi è stato testimone di eventi, anche di fatti particolari che possono avere un rilievo giudiziario. Di fronte a questi scenari, molti filosofi morali, anche noi, nel nostro piccolo, ci interroghiamo su quanto sia lecito per un individuo rimuovere un ricordo che potrebbe essere un patrimonio non solo suo, ma anche di altri. E quanto invece gli altri abbiano diritto di imporre di ricordare alle persone, invece di permettere loro di liberarsi di un dolore, di una sofferenza che in realtà poi sperimenta solo il singolo. Quindi ci sono dei dilemmi morali potenziali e molto forti, e anche direi molto affascinanti.
Ripeto la domanda, la rigiro: che cosa vorresti eliminare dai tuoi ricordi?
Ma naturalmente io penso che ciascuno vorrebbe distinto cancellare gli errori che ha fatto. Però, come giustamente si ricordava prima, perderemmo molto se cancelliamo gli errori, saremmo condannati a ripeterli. Quindi
è scritto anche da qualche parte, credo ad Auschwitz, o no, a Mauthausen, insomma, davanti a un lager. Chi non rivive la propria storia è condannato, chi non ricorda la propria storia è condannato a ripetere. Grazie ancora ad Andrea Lavazza, cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano. Thank you.